Welcome to Qual è la domanda live. Anzi, benvenuti a Qual è la domanda live. Dopo quasi un mese di sperimentazione con il mio live streaming inglese, ho deciso di fare anche un episodio italiano, una serie di episodi in italiano. Vediamo se sarà tutti i giorni oppure no, anche perché l'impegno in effetti di fare questa cosa è abbastanza importante, non solo da un punto di vista organizzativo, avere gli ospiti, spiegare i dettagli, non solo da un punto di vista proprio di energie e passione espressa, che va anche bene, almeno non ci si annoia, ma anche per come rimane qualcosa di fisso e inamovibile nel ritmo quotidiano. Quindi vediamo come va. E intanto comunque benvenuti a quelli che si stanno sintonizzando. Il mio nome è David Orban e per me sperimentare e provare quello che si può fare con la tecnologia è una parte importante, importantissima sia della mia vita professionale che della vita privata, perché mi diverte comunque farlo. E adesso che siamo tutti in lockdown, siccome avevo già delle attrezzature audio e video abbastanza buone che utilizzavo andando in giro per tutto il mondo a parlare a 2-3 conferenze al mese, e ho proprio il team, Emil, Mauro e altri che mi seguono in queste cose e mi aiutano, e adesso mi sono organizzato per poter fare qualcosa di simile da solo. Naturalmente mi aiutano anche da remoto, però devo arrabattarmi, devo arrangiarmi per saper usare hardware e software in modo da fare quello che vedete che faccio. E quello di sporcarsi le mani per non solo teoricamente immaginare come sia qualcosa, ma effettivamente averlo provato e averne capito ostacoli, limiti, trappole, è essenziale. Ma per fortuna tantissime delle cose che oggi stanno avendo un impatto fuori proporzione nel mondo e nella vita di tutti di noi sono cose che si possono fare con praticamente nessuna barriera all'ingresso. E quindi il mio non è solo uno sperimentare apertamente assieme a tutti voi per condividere l'esperienza, ma per anche darvi degli stimoli, coinvolgervi. E in effetti do il benvenuto ad ognuno di voi che si possa collegare. In effetti abbiamo Emiliano che dice mi piace la sigla del gabbiano elettronico, e abbiamo Roberta che ci dà il buon pomeriggio. Come vedete la possibilità su questo sistema che ho messo assieme, in una delle prossime puntate ne illustrerò anche le caratteristiche, permette di aggregare i vostri commenti e le vostre domande da tutte le varie piattaforme dove stiamo facendo lo streaming simultaneamente. In effetti il commento di Roberta arriva da YouTube, il commento di Emiliano da Twitter, dove poi andando invece su Facebook ha taggato anche un suo amico, un altro commento ce l'abbiamo di nuovo da YouTube, anche se non sono in grado di dirlo così al volo se Giovanni ha commentato il canale, diciamo originariamente in inglese, oppure quello nuovo italiano. Ci sono tante varie destinazioni dove vi invito a seguire l'evoluzione di questi esperimenti. Naturalmente il mio sito è un riferimento solido. Se volete abbonarvi al canale italiano potete seguire davidorban.com/YouTube italiano e potete anche congiungervi alla nostra comunità su Discord su davidorban.com/discord. E la possibilità di effettuare queste dirette è meravigliosa. L'interazione con voi in particolare lo è, e quando entreremo un po' nel merito dei temi con l'ospite di oggi, vi invito assolutamente di inviarci le vostre domande in modo da poter rispondere dal vivo. Chi guardasse poi la registrazione, che sarà disponibile immediatamente dopo che abbiamo concluso la diretta, naturalmente può sempre commentare. Monitoreremo i commenti e risponderemo direttamente anche lì. L'ospite di oggi è Augusto Fazio. Augusto e io ci conosciamo già da diversi anni, è un partner di BIP, Business Integration Partners, e ci siamo incrociati di nuovo online qualche giorno fa perché entrambi stiamo partecipando alla conferenza EXO World, dove Augusto è anche un consulente certificato. È una conferenza molto interessante che è ancora in corso oggi, e se qualcuno di voi volesse può ancora comprare il biglietto per partecipare. Sull'URL che vi sto mostrando potete avere uno sconto importante rispetto al prezzo di listino che altrimenti trovereste sul sito. E appunto Augusto ha detto: guarda David, se hai un attimo vorrei parlarti di un mio progetto. E dopo averlo ascoltato ho detto: guarda, mi fa molto piacere averti perché questo mi dà quel piccolo stimolo in più di cui avevo bisogno per partire con lo streaming italiano. Quindi Augusto, ti ringrazio e benvenuto a Qual è la domanda live.
Grazie a te David e buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima di cominciare a parlare di questa tua idea e commentarla e cercare di coinvolgere il maggior numero di persone possibile per divulgarla, diffonderla e attivare coloro che si sentono in grado di parteciparvi, spero tutti. Raccontami un po' di te e di come sei arrivato a dove ti trovi adesso.
Io sto diventando vecchio, stavo dicendo da più di 30 anni. Allora, da sempre mi occupo di...
Scusa di Augusto, oggi più che mai la mia risposta standard quando qualcuno si lamenta di essere vecchio è valida, perché la risposta standard è: guarda che è meglio che l'alternativa.
Purtroppo è tristemente vero, è tristemente vero. No, cos'è che volevo dire? Quindi io mi occupo da più di 30 anni di consulenza, aiuto le grandi aziende, le grandi organizzazioni in un punto preciso, che è l'intersezione tra la tecnologia e il business. Per cui da sempre cerco di aiutare le grandi organizzazioni a migliorare i loro prodotti, migliorare i loro servizi, i loro processi, facendo leva sulla tecnologia. Peraltro il motivo per il quale te ci siamo conosciuti è stato il fatto che 8 anni fa, no? Sono stato uno studente della Singularity University e quindi poi ho avuto il piacere di conoscerti. E quindi la mia vita è sempre stata caratterizzata dal generare nuove idee. Lo faccio professionalmente, ma cerco di farlo anche nella mia vita privata, che è ciò che poi è stato un po' lo stimolo del progetto di cui oggi mi dai l'opportunità di parlare.
E una delle piccole tradizioni che con la sperimentazione del live stream inglese abbiamo cominciato è di effettivamente parlare anche dove sono le persone che ci raggiungono come ospiti. Io in particolare vi sto parlando da Bergamo, più precisamente da Villa d'Almè, che è da queste parti. Eccolo qua, Almè, Villa d'Almè, nella direzione di San Pellegrino. In effetti, quando sono a New York, la cosa più semplice è di puntare la bottiglia sul tavolo, che gli americani chiamano Pellegrino, e dirgli guarda che è quello che mi esce dal rubinetto, se vuoi sapere dove sono, perché non è che hanno presente molto la geografia italiana, e non posso dargli torto perché è una geografia abbastanza complessa. Sanno più o meno dove è Milano, e infatti Augusto è lì a Milano. Entrambi siamo un po' quello che era per molto tempo il nuovo epicentro della pandemia dopo la Cina passata di striscio, la Corea del Sud. Mia figlia ventenne è a Seul, quindi figurati come questo passaggio mi aveva colpito. Ero lì a prendere l'aereo per andare a trovarla per capire come se la sarebbe cavata, quando è arrivata l'ondata così rapidamente che ho capito non era opportuno che mi spostasse. Infatti, tipo il giorno dopo c'è stato il lockdown completo, prima della Lombardia, e il giorno dopo di tutta Italia. Augusto, tu evidentemente sei sano, spero anche tuoi amici e familiari. Come stai vivendo queste ormai 5 settimane di lockdown completo?
Ma allora dipende se lo dovessi andare a chiedere a mia moglie, la risposta potrebbe essere diversa. No, guarda, devo dire che se dovessi dimenticare per un attimo la tragedia umana che sta succedendo, a parte la prima settimana in cui ci si sente un po' prigionieri, tutta la famiglia ha trovato un suo equilibrio, i ragazzi hanno dimostrato una grande maturità. Stiamo sicuramente passando più tempo assieme, per cui veramente vorrei dividere in due e per un attimo dimenticare il dramma perché lo conosciamo tutti quanti, lo stiamo vivendo tutti quanti. Ti devo dire bene, devo dire bene. E la mia riflessione è anche che credo che molti di noi stanno imparando nuove modalità di interazione. E non sono sicuro, anzi, credo anzi di esserne certo, che torneremo indietro. La possibilità.
Questo è un aspetto importantissimo che su Searching for the Question Live abbiamo dibattuto con ospiti da Pechino, da Cape Town, da Nairobi, da Los Angeles, da New York, perché non è solo una questione se il ritorno a quello che chiamavamo normalità è possibile, ma anche se è desiderabile da un punto di vista organizzativo, ambientale, psicologico, individuale, familiare. Stiamo effettivamente, come hai detto, scoprendo alternative importantissime che meritano di essere approfondite ed eventualmente radicate prima di essere con sollievo scartate, perché ci si può permettere di dimenticarci dei traumi che comunque abbiamo subito. In effetti la valutazione di questi risultati diventa difficile perché commisti assieme a, come tu hai fatto osservare, alla situazione che io chiamo un vero e proprio film dell'orrore, estremamente noioso per chi non è colpito di prima persona della tragedia, perché alla fine siamo in un mondo di fantascienza incredibile, e non avremmo immaginato con quale rapidità miliardi di persone potessero trovarsi in una condizione così radicalmente diversa da come organizzavano la propria vita prima. E questo è stato un po' anche uno degli spunti, giusto, che ti ha portato all'idea di cui parleremo. Anzi, diamogli un nome dopo aver salutato Domenico Di Conza, che ci dice ciao da Sharing TV. Domenico, grazie per i tuoi saluti. Poi magari ci dirai cos'è Sharing TV e dove possiamo andare a vederlo. E la tua iniziativa si chiama Idea Sospesa. Che cos'è Idea Sospesa e perché secondo te serve qualcosa come questa?
Sì, guarda, giusto come premessa, io credo che difficilmente le idee crescano senza che ci sia un terreno fertile. Perché dico questo? Perché professionalmente io da sempre mi occupo di collaborazione tra persone, tra team. Da sempre ho avuto la possibilità di toccare con mano il valore della cosiddetta open innovation, quindi non cercare di innovare nel chiuso del proprio laboratorio, ma aprire allo scambio delle idee. E abbiamo tutti imparato col fenomeno Linux che le idee più vengono condivise, più acquistano valore, quindi anche l'idea del dover chiudere un'idea dietro un brevetto ne sminuisce il valore. Quindi anche dal punto di vista professionale aiutiamo i nostri clienti facendo leva su questi concetti, quindi della open innovation, dell'abbondanza delle idee. A fronte personale, io come tutti noi abbiamo tutta una serie di chat e devo dire che sono molto lusingato perché non sapevo di avere, David, così tanti amici premi Nobel. Ho scoperto di avere amici premi Nobel dell'economia, premi Nobel della medicina, amici che hanno le risposte certe per i problemi più grandi del mondo. E questo mi ha creato molta frustrazione. E allora ho cominciato a chiedermi che cosa io posso fare. Allora, io come cittadino, anzitutto, sto rispettando alla lettera le nuove regole, quindi chiusi in casa, si esce a far spesa una sola volta a settimana. E questo bene, però volevo anche in qualche modo fare qualcosa di più, qualche cosa di tangibile. No? E allora una, questa idea di questa piattaforma che vediamo qui in sovraimpressione, che ha l'obiettivo di raccogliere idee da chiunque. Non c'è nessun filtro all'ingresso. Chiunque può generare idee. Ora, che tipo di idee sono però? Non stiamo parlando, come scherzosamente dicevo prima, di vincere il premio Nobel dell'economia mondiale. Stiamo parlando di idee molto concrete, operative, per aiutare la piccola economia, l'artigiano, il negoziante, il libero professionista, il teatro, che non è necessariamente, no, il grandissimo teatro. Ricordando che poi la piccola economia è l'asse portante dell'economia italiana. Allora, è giustissimo che ci sia una discussione a livello europeo sui fondi, è giustissimo che ci siano dei team di esperti che affiancano l'attuale governo. Io vorrei affiancare a tutti questi sforzi uno sforzo, fammi dire, più dal basso verso l'alto, no? Che non dall'alto verso il basso. E quindi cercare di aiutare la piccola economia. L'ipotesi di partenza qual è? Che le grandi aziende, non so, la Ferrero, la Fiat, la Luxottica, queste organizzazioni hanno le disponibilità economiche e culturali per pensare a che cosa dovrà succedere. Non è detto che questa cosa sia vera, però anche per la piccola impresa di costruzioni. E quindi è proprio questo che vogliamo fare. L'idea di base è che, dicevo, chiunque può accedere a questa piattaforma e chiunque può proporre una qualsiasi idea. Non è necessario avere una grande idea.
Ecco, percorriamo l'esperienza di un visitatore, così come io, ho cominciato cliccando qua e là, poi mi sono distratto e ho cliccato anche fuori dal sito, come avete visto giustamente condividendo lo schermo. Per fortuna non era un sito pornografico. E chi arriva quindi su Idea Sospesa, che cosa può essere indotto a fare? Allora, si legge tutto questo testo e poi dove deve cliccare per diventare un partecipante attivo? E cliccando che cosa ottiene?
Allora, la prima cosa da dire è che abbiamo immaginato 6 aree tematiche. Anzi, in realtà sono 4, perché poi ti voglio raccontare una bella storia. Avevamo inizialmente individuato 4 aree tematiche che fossero quelle più toccate dal problema del virus, che fossero quelle più legate a un problema di spazio, ma anche a un problema temporale. Perché è chiaro che i trasporti, il problema dello spazio si presenta nelle ore di punta e meno nel resto della giornata. E questo vale per molte attività. Quindi ci siamo chiesti quali fossero quelle aree che più di altre avrebbero fatto fatica a ripartire dopo il 3 di maggio. E la cosa che mi è piaciuta molto è che proprio in questo spirito di collaborazione, di idee aperte, sono stati alcune persone di questa comunità che si sta creando a suggerire altre 2 aree tematiche, David. Quindi è bello perché non è tutta farina nel nostro sacco, che è esattamente lo spirito di questa piattaforma.
Puoi citare quali erano le 4 di base e poi le 2 aggiunte?
Assolutamente. Le 4 di base erano trasporti, negozi, artigiani e professionisti. E le 2 aggiunte sono gli eventi e l'ospitalità.
Perfetto. Quindi io arrivo sul sito perché ho sentito il live stream oppure ho ascoltato, come dice Domenico, ecco perché mi ero distratto, che Sharing TV ha parlato già di idea sospesa in un servizio e dice è il primo passo della ripartenza possibile. Quindi in qualche modo ho saputo del sito, arrivo sul sito, leggo le cose che ci sono sulla home page e clicco all'interno, per esempio, della sezione eventi, con l'idea, immaginando di trovare un aiuto in qualche modo, perché sono magari, mi occupo di organizzazione di eventi e non sto capendo come farò a sopravvivere, perché mica posso dividere il mio teatro in una sezione infetti e in una sezione sani, no? O già infettati e infettabili, non so come saranno chiamate le 2 categorie di cittadini italiani o di residenti nell'Italia che verranno classificate in questa maniera molto molto darwiniana e spaventosa. Giusto? Quindi è questo? Ok, ho cliccato e vedo Fausto, Grazia e Viviana che sono i più votati e poi magari entro e voglio vedere le idee. Ok, ci sono le persone, va bene, vado a vedere Fausto cosa dice. No, guidami tu che io non conosco abbastanza il sito. Eccolo qua, questo volevo vedere. Quindi ecco l'idea più votata che dice si potrebbe riorganizzare le sale cinema esterne come i vecchi drive-in anche per il teatro volendo, con servizi di ristorazione annessi. Mi piace! Quindi andare al teatro dal vivo, che però sai che essendo tu nella tua macchina vedrai lo spettacolo dal vivo, ma ne verrai infettato né infetterai altri. E intanto ordini, immagino magari con il tuo cellulare, comodamente, qualcosa da mangiare. Certo. Molto bella, molto bella.
Ma allora...
Emiliano chiede come mai tra le tante categorie è stata scelta anche quella degli eventi, forse gli abbiamo già risposto perché l'ha chiesta 5 minuti fa, è stata suggerita proprio dalla comunità, non di quelli che l'hanno disegnato il sito, ma di quelli che l'hanno frequentato, dando un input importante.
Sì, in generale dicevo, le categorie rispondono a questo doppio criterio di spazio e di tempo, cioè ci sono alcune attività che per loro natura aggregano le persone, alcune sono distribuibili temporalmente e altre purtroppo non lo sono. E quindi abbiamo cercato di individuare quelle aree che faranno più fatica a partire. L'altra cosa che volevo dire è mi fa molto piacere che tu stia facendo questo test live, visto che questo è uno streaming live. Perché? Perché la piattaforma deve essere migliorata. Tenete presente che dal momento in cui ho avuto l'idea e l'ho condivisa con un collega ed amico, al momento in cui siamo andati live sono passate ben 48 ore. Quindi questo io credo che sia. No, però guarda, è un bellissimo esempio di che cosa si può fare con un gruppo di amici non tecnici. Guarda quello che stiamo facendo tu ed io in questo momento. Era inimmaginabile, ma 5 anni fa, no? E quindi noi in 48 ore siamo riusciti a costruire questo sito, che ovviamente non è perfetto come può essere un sito di una grande azienda su cui si è lavorato tanto tempo.
Ecco, entriamo un attimo nel dettaglio, se tu hai piacere di essere aperto anche in questi aspetti implementativi. È basato su WordPress con plugin? È basato... Come l'avete messo insieme?
Assolutamente. Allora, ci siamo a nostra volta dotati di strumenti open, disponibili sul mercato. E per cui abbiamo... aperto uno spazio su un servizio di hosting italiano, non dico il nome, ma comunque italiano, e poi abbiamo utilizzato...
Io ho sempre trovato perplessità nella finta nel finto equilibrio di ospiti e organizzatori di discussioni di questo tipo nell'evitare i nomi. Immagino derivi dalla loro corruttibilità. Perché se uno è incorruttibile non ha difficoltà a dire il nome, non ha preso un pagamento, quindi di pure sto nome.
No, scusami, l'ho anche pagato, Aruba, okay. Che peraltro
è uno dei leader dell'hosting italiano.
E quindi abbiamo un servizio di hosting a pagamento su Aruba, poi utilizziamo WordPress.
Perfetto.
E poi alcuni plugin. Dove
ti ricordi il nome del plugin? Perché mi interessa questo del crowdsourcing delle idee, dove la votazione è una delle cose più importanti.
Poi mi farebbe infatti piacere tornare indietro e raccontare che cosa si può fare. Il plugin è prodotto in questo caso da un'azienda australiana, si chiama Idea Push. E sono stati anche molto gentili, perché all'inizio abbiamo avuto delle difficoltà tecniche, vi ho spiegato qual era lo scopo di questa piattaforma e sono stati veramente squisiti. Tra l'altro devo dire che abbiamo anche ceduto, condiviso il codice di questa piattaforma con un amico in Belgio che sta lavorando al lancio della stessa identica piattaforma anche in Belgio, in maniera completamente indipendente. Penso che sia bello, no? Se questa cosa
molto, molto bello,
prosegue e come dire, e genera altre iniziative simili.
Però molto tornando, ecco, quindi il plugin Idea Push. Quindi chiunque vuole fare cose di questo tipo può utilizzare WordPress, hosting, eccetera, e in breve tempo realizzare cose simili. Anche se naturalmente il nostro obiettivo adesso non è di frantumare, ma di aggregare interesse, e chiunque quindi ritiene Idea Sospesa una bella cosa è invitato a venire a partecipare qui. Io sì. Sottolineo come si può fare per ispirare altri a fare le cose loro. Stefano Merchese nel frattempo commenta, immagino direttamente relativamente al drive-in di Teatri Live, che sta facendo un piano d'impresa per farlo nell'Oltrepop Pavese con un amico, quindi abbiamo...
L'idea del... Oh, che bello!
L'idea, immagino, guardando quando l'ha scritto, secondo me si riferisce proprio a quello del drive-in teatrale.
Volevo dire una cosa, a proposito del rischio di frammentazione, David, e questo per me è la cosa più importante che ci tengo a condividere. Questa è un'iniziativa tra amici e colleghi a scopo non profit, non c'è nessun tipo di coinvolgimento aziendale, e il 25 di aprile terminerà. La cosa importante è che le idee sono completamente open source, per cui quando si carica un'idea si rilascia il diritto di sfruttamento di questa idea a chiunque, e noi stessi non saremo i proprietari di queste idee. Quindi il 25 di aprile la piattaforma non accetterà più nuove idee, tutte le idee generate saranno gratuitamente a disposizione di chiunque voglia utilizzarle. E allora la cosa che io chiedo è...
Questa in effetti è stata la domanda di Roberta, che dice cosa succede poi alle idee. E quindi tu quello che hai sottolineato è che non c'è il desiderio di lucro da parte vostra dietro, ma se qualcuno vuole fare qualcosa di sostenibile economicamente basandosi su quell'idea, a meno di non trovare qualche mecenate generoso, deve poter far quadrare i conti, i suoi ricavi devono essere uguali o superiori, si spera, ai suoi costi. E quindi la cessione di questa idea, in questo senso, deve essere tale da permettere alla persona poi di sfruttarlo commercialmente.
Assolutamente così. Noi, sotto le aree tematiche che tu hai fatto vedere, ci sono quelle che abbiamo chiamato pochissime regole, dove c'è una condotta etica che chiediamo di rispettare, che immagino sia autoesplicativa, e ci sono però anche dei riferimenti legali alla licenza Creative Commons, in particolar modo a quella licenza che consente a chiunque di sfruttare commercialmente queste idee senza neanche la necessità di pagare né una royalty e né dover fare un'attribuzione. Quindi le idee sono di tutti.
Ecco, questo vale la pena sottolinearlo, perché c'è stato un efficace bombardamento terroristico da parte di organizzazioni come per esempio la CIA, che mi fa veramente disgusto quando, pagato il biglietto al cinema, si permette di dire a me di non fare il pirata prima dell'inizio del film, proprio nel momento in cui dimostratamente sono già lì e non ho fatto il pirata. E la mentalità delle persone si è talmente irrigidita che raramente capiscono quanto è stato per millenni importante il bene comune, artistico, intellettuale, economico, industriale, agricolo, e che il fanatismo della protezione per una generazione sempre più efficiente del profitto porta ad un impoverimento pericolosissimo della capacità anche di immaginazione creativa delle persone. Larry Lessig, che spero che potremo avere ospite sul canale inglese in un prossimo futuro, con una donazione da parte del fondatore di Red Hat, poco più di dieci anni fa, ha potuto fondare e poi sviluppare Creative Commons, che è una serie di accordi legalmente validi, predefiniti, che superano la dicotomia bianco e nero del copyright super protettivo e del laissez-faire completo, ma anche poco gestibile. E ognuno di questi accordi può dare dei permessi progressivamente sempre più ampi a chi riceve un certo tipo di opera protetta da copyright, che in Europa è un diritto naturale, e che quindi può essere un pezzo musicale, può essere un dipinto, può essere appunto, come nel tuo caso, un'idea. Certo. E l'accordo più forte, nel senso di che dà i permessi massimi a chi lo riceve, è quello che avete scelto voi del CC0, che corrisponde alla definizione di pubblico dominio. È una donazione che non richiede praticamente niente, o non impone, non tanto non richiede, non impone niente nei confronti di chi riceve questa idea. Ed è sicuramente un'impostazione che può dare seguito a molte conseguenze positive.
Sì, è importante che il singolo che vede sulla piattaforma un'idea e vuole magari realizzarla nel proprio negozio, piuttosto che l'imprenditore che vuol costruire quest'idea, non debba avere gli incubi che qualcun altro gli dovesse un giorno fare causa.
E
Volevo dire
quello
questa.
di questa barriera di protezione contro l'aggressività legale è effettivamente importante. In Italia il sistema legale è sufficientemente farraginoso perché persino coloro che pensano di aver ragione qualche volta temono di iniziare la causa legale. Però negli Stati Uniti è molto comune che tutta una serie di azioni contrattuali o deposito di brevetti o altre cose vengano fatte non tanto perché uno ha una posizione di per sé aggressiva, ma perché ha bisogno di erigere protezioni difensive attorno a sé.
Ecco, volevo condividere una cosa, David, il perché di questa nostra scelta così forte? Perché volevamo evitare che nascessero altre piattaforme. Quindi l'appello che io faccio a tutti è non moltiplichiamo le piattaforme, moltiplichiamo le idee. Questa è una piattaforma aperta. Nel comitato promotore siamo aperti noi stessi ad accettare ulteriori persone che possono a loro volta essere garanzia, no, del funzionamento di questa piattaforma. E quindi il mio veramente appello accorato è comunichiamo quest'idea, facciamola girare, aggiungiamo delle idee perché così diventeremo tutti più ricchi, non chi ha lanciato questa piattaforma. C'era una domanda di Roberta, no? Che cosa succede alle idee, David, se posso rispondere?
Assolutamente.
Allora, il 25 di aprile la piattaforma, dicevo, terminerà di accettare nuove idee. E perché? Perché se vogliamo essere pronti per il 3 di maggio, non vogliamo continuare a raccogliere idee ancora successivamente. Il nostro obiettivo è di
Scusa,
raccogliere 10.
forse mi è sfuggito, che cosa succede il 3 di maggio?
Beh, in teoria comincia una riprogressiva partenza dell'economia. Speriamo. Beh, in ogni caso, attenzione, in ogni caso l'idea è quella di dire. Comunque, anche se deve essere successivamente, io la terrei chiusa il 25 di aprile perché c'è bisogno di una grande energia collettiva che può solo, no, creare idee e valore in un brevissimo lampo, come se fosse un fulmine. Allora, le idee il 25 di aprile saranno a disposizione di tutti. Operativamente, l'elenco delle 10.000 idee, poi tornerò a dire perché. Chiunque potrà accedervi, noi in particolar modo, basato sul voto delle persone che partecipano a questa comunità, evidenzieremo per ognuna delle aree tematiche le 10 idee più popolari. E creeremo una lettera aperta da condividere sui social, quindi in generale, diciamo, con il pubblico, ma che invieremo anche alle autorità. Dal ministro per l'innovazione ai sindaci e ai governatori, ma anche alle associazioni di categoria, nella speranza che vengano effettivamente, concretamente realizzate. E adesso l'ultima cosa che volevo condividere, David, era perché 10.000 idee? Allora, tipicamente l'approccio tradizionale qual è? Io chiamo degli esperti. 10 persone, loro sono quelli più intelligenti e loro produrranno la grande idea. E questo è un approccio. Il nostro approccio viceversa è di dire chiunque può partecipare, generiamo grande quantità di idee perché la quantità genera qualità. E ben inteso, non saremo noi a filtrare le idee migliori, sarà l'intera comunità che potrà votare e via via far emergere l'idea considerata migliore. E qui c'è un aspetto però interessante, perché mi è stato chiesto, ma se qualcuno poi si mette d'accordo con gli amici e aggiunge 500 voti? Io ho detto, guarda, non cambia nulla, perché? perché tutte le 10.000 idee saranno comunque disponibili. Quindi se tu, David, vedi un'idea con 500 voti, ma a te non piace, non cambia nulla, no? Non, semplicemente non la realizzi, perché qui non c'è un concorso, non c'è un premio da vincere, e quindi a monte abbiamo smontato qualsiasi incentivo a trovare, no, dei trucchi per avere più voti. Per cui se lo vogliono fare lo facessero, ma è totalmente una perdita di tempo, ecco.
Beh, io direi che rendere popolare un'idea è parte della fase iniziale che può mirare poi a realizzarla. Cioè, se io ho un panificio e trovo qua un'idea che mi piace tantissimo parlo del furgone di quartiere a tutte le persone del mio quartiere che si augurano che il mio negozio possa salvarsi, ecco che nel momento in cui io posso cominciare a riaprire, l'organizzazione della realizzazione di quel furgone di quartiere sarà facilitato dallo sforzo che ho fatto prima nella diffusione dell'idea, e se ho raggiunto lo scopo addirittura di attivare le persone che mi hanno ascoltato, che sono arrivati a visitare il sito, ad iscriversi, a votare, eccetera, beh, avrò fatto un gran lavoro che merita che quell'idea che io sto divulgando arrivi in cima alle classifiche. Quindi vedo un effetto assolutamente positivo anche in questo tipo di attività.
Volevo infatti aggiungere a quello che tu hai appena detto, che è molto vero, quindi si può contribuire con un'idea, con un voto, ma anche con un commento. Quindi io magari leggo l'idea di David e mi viene uno spunto su come forse magari potrebbe anche essere migliorata. Quindi io posso inserire un commento su un'idea già presente. Per cui nel concreto la piattaforma ci permette di inserire un'idea, di votare un'idea, di commentare un'idea.
E abbiamo un altro commento molto interessante. Non abbiamo il tempo di approfondirne le implicazioni, ma Sabine dice... nell'emergenza il guadagno deve andare anche a beneficio di chi non è in grado. Questo in realtà è un po' la definizione di società, così come ce l'abbiamo in Europa. Negli Stati Uniti la disperata ricerca da parte di oggi ormai 10 milioni di disoccupati di un aiuto economico che inaspettatamente arriva dallo Stato e che gli basta per sì e no una settimana per posporre un'eventuale bancarotta personale, che è un tipo di azione che si può fare per proteggersi da creditori super aggressivi, è illustrazione di quanto in allarme sia un'intera società, dove non c'è la rete di protezione di cui noi godiamo in Europa, e che è veramente tremendo, perché il paradosso è che quel tipo di aiuto statale, fra virgolette socialista, che per loro è una mezza bestemmia, che adesso ricevono, è quello che invece prima negavano avesse un qualunque ruolo. E sicuramente anche in Europa bisognerà andare più a fondo nel capire quali sono le condizioni incontrollabili da parte dell'individuo che influenzano la percezione individuale o nella comunità della dignità della persona. Ed è possibile che il nostro contratto sociale in modo così preponderante possa uguagliare questa dignità con la misura economica dell'output che noi abbiamo prodotto con il nostro lavoro? Se io divento disoccupato, vengo letteralmente etichettato da tutti, ma per primo da me stesso, come qualcuno che non vale. E questo è inaccettabile. E lo sapevamo prima, ma facevamo finta di niente. Adesso che è una condizione che coinvolge o minaccia di coinvolgere così tante persone, dogmi prima intoccabili cominciano a entrare nel vocabolario anche operativo di persone che poi potenzialmente vanno ad articolare quello che potrà essere un nuovo contratto sociale. Abbiamo una domanda da Giovanni. Quali altri ambiti questo approccio di innovazione aperta può essere applicato? All'interno di un'azienda, per esempio, potrebbe essere anche sfruttato?
Assolutamente sì. Peraltro fa parte della mia attività professionale. Ci sono aziende con cui noi lavoriamo che sono incredibilmente aperte all'ascolto di nuove idee dai propri dipendenti. Anche aziende che normalmente uno non immagina possano essere così attente. E quindi noi abbiamo fatto progetti con anche 70.000 dipendenti che potevano, chiunque di loro, contribuire con delle idee e poi con dei meccanismi di filtro. È chiaro che rispetto all'iniziativa di cui stiamo parlando in questo momento, dove non c'è un momento decisionale, nel caso dei progetti che noi facciamo per le aziende, ovviamente si arriva a un momento in cui l'azienda decide quale iniziativa portare avanti. Però la risposta breve è sì, assolutamente. Su quella del paese preferirei non rispondere. È un tema che peraltro sarebbe anche appassionante. Dobbiamo fare un secondo streaming, David.
Sì,
Infatti
volentieri.
trovo che tu ti dia sempre gli stimoli interessantissimi, per cui il rischio è che poi andiamo
No,
avanti per ore.
allora, così come le start-up hanno fatto vedere come certi processi prima farraginosi potessero essere snelliti in ambito proprio di information technology, non so, il cloud computing 20 anni fa era talmente alieno che Salesforce aveva una specie di etichetta adesiva con no software, il software tagliato, intendeva dire che il software non si doveva installare localmente, tu tranquillamente lo facevi andare ovunque eri, funzionava dal browser. E ci sono riusciti, hanno vinto. Oggi abbiamo capito anche nelle aziende che il software nel cloud è snello, conveniente, utile. Successivamente abbiamo cominciato ad esplorare quelle che sono le possibilità di disarcionare meccanismi molto farraginosi in altri ambiti e abbiamo dato l'etichetta FinTech all'insieme di iniziative che vogliono portare nella modernità l'ambito bancario e finanziario, e le resistenze sono enormi con la pretesa della protezione del consumatore ci si inorridisce se si cerca di introdurre una videoconferenza con la tua banca, ignorando il fatto che ci sono banche moderne che lo utilizzano già, per esempio N26, molto popolare anche in Italia, oppure Hype, che è la nuova banca, fra virgolette, di Sella, se non sbaglio, dove con una videochiamata tu puoi aprire un conto corrente. Mia madre, che è chiusa in casa lontana da me, non troppo perché è a 10 km, ma è ugualmente irraggiungibile, riceve una pensione dall'Ungheria e deve dimostrare la propria esistenza in vita al servizio pensioni ungherese. E lei tranquillamente andava in banca a farsi firmare un foglio che poi inviava. Non c'erano notai, non c'erano complicazioni, loro le facevano questa molto semplice dichiarazione. E adesso che è bloccata e deve inviare questo certificato, la cosa è praticamente impossibile. E io provocatoriamente anche ho chiamato la sua banca dove erano inorriditi, dicevano: no, 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 noi le videoconferenze, le videochiamate non le facciamo. Non ci è permesso, e poi anche se fosse permesso, non è previsto dal prontuario o non so quale termine burocratico citassero. ma la sfida successiva sarà assolutamente di andare nel reg-tech, cioè come il policy making, come i regolamenti, la governance GovTech possono essere ugualmente rivoluzionate da questo approccio snello e moderno che molti di noi hanno imparato ad amare. RegTech e GovTech quindi sono una frontiera fondamentale. Nel momento in cui si diffonderanno, per tornare alla domanda di Giovanni, sicuramente la Open Innovation potrà essere più agevolmente accolta all'interno di un sistema paese che di come non è oggi. E allora stiamo avvicinandoci alla fine di questa puntata. Augusto, per inculcare la cosa ancora di più, se non l'abbiamo già fatto, quelli che ci seguono, adesso che terminiamo, loro cosa devono fare?
Aiutarci ad aiutarci. Questo gioco di parole per dire: fate circolare questa notizia, coinvolgete gli amici. Se non avete voglia di inserire un'idea, non è nessunissimo problema, potete votare o commentare idee già esistenti, ma dobbiamo farne parlare. E questo appello mi sento di poterlo fare con tanta più forza, perché non è un'attività di cui beneficiano in pochi, è un'attività di cui beneficeremo tutti come collettività. Per cui il mio appello veramente è: fatela girare, parlatene, diventate per favore ambasciatori di questa iniziativa, perché questa è un'iniziativa che non è di nessuno, è di tutti.
Perfetto, Augusto, ti ringrazio tanto anche per esserti prestato come cavia per questa puntata inaugurale qual è la domanda live, e spero che Idea Sospesa abbia un grande, grande successo, perché sicuramente l'iniziativa lo merita, e magari terminata la fase di raccolta ci rivediamo verso i primi di maggio per tirare le somme, per condividere la lettera aperta e per spingere le persone che ricevono anche questo dono a andare a implementarle, e di nuovo potremo rispondere alle domande dei nostri tanti ascoltatori. Grazie ancora, Augusto.
Grazie, David.
Ecco, questa è stata la prima puntata di Qual è la domanda live. Spero che vi sia piaciuta, e se è così continuate con i vostri commenti sia sulle varie piattaforme che avete già visto che direttamente sul sito davidorban.com, dove su la pagina dedicata, che in realtà sto ancora facendo, eccolo qua, sto scrivendo in tempo reale l'URL che potete visitare, e trovate una descrizione di quelle che sono un po' i propositi di questo progetto di streaming, e come ho detto potrete proporre nuovi ospiti e votare anche nuovi ospiti. Noi abbiamo sempre grande piacere di vedere la partecipazione di quelli come Roberta, che ci fanno gli auguri di buona fortuna, o di Francesco, che dice che possiamo contare su di lui per la circolazione della notizia. E in effetti, se volete continuare a seguire Qual è la domanda live, potete abbonarvi al canale YouTube andando all'indirizzo davidorban.com/YouTube italiano, e se vi piace quello che sto facendo assieme ad Emil, Mauro ed altri del mio team, potete diventare ufficialmente dei fan facendo direttamente la cosa su Patreon, patreon.com/davidorban, dove potete di fatto abbonarvi allo sforzo comune che stiamo facendo. Sperimentazioni, condivisione di conoscenza, ma anche spero divertimento nella diffusione di idee. Un po' come dice Sabina, cibo per il cervello, food for brain. Grazie anche a te, Sabina. A presto e grazie a tutti voi. Ci vediamo alla prossima puntata di Qual è la domanda live.